5 minuti dopo le 20, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutti voi da Mattia Guastafiera. Ma quindi il governo questa partita sull'energia l'ha davvero vinta, come dice? Benvenuti, questo è l'Orizzonte delle 20. Stasera ci chiediamo questo perché avete sentito il GR, il governo esulta, in giro ci sono troppi gufi, noi portiamo risultati, ha detto il ministro Giorgetti dopo che la commissione ha concesso all'Italia di spendere 14 miliardi fuori dai vincoli di bilancio per l'energia. A guardarle bene però le cose stanno diversamente perché Bruxelles, come vi abbiamo spiegato, ha fissato alcune condizioni all'uso di questi soldi, e cioè che le risorse potranno essere usate solo in investimenti sulla transizione energetica e non per affrontare l'emergenza, cioè bonus o taglio delle accise, come invece avrebbe voluto fare Meloni. E allora perché esulta tanto il governo? Esulta tanto perché, certo, questo fa parte della retorica della destra che prova a vendersi questo risultato come un grande traguardo, ma forse perché Roma comunque ritiene che la partita nel suo complesso non sia del tutto chiusa, punta a strappare ancora qualcosa. Un portavoce della Commissione europea oggi ha detto che nelle prossime settimane si aprirà una trattativa con gli Stati membri per definire le condizioni esatte di spesa di questi soldi, anche se sempre all'interno di un percorso di riduzione delle fonti fossili. Una dicitura che, per quanto circoscritta, sembra forse aprire un piccolo margine di manovra. Ma per fare che cosa? Questo è un altro degli interrogativi che emerge con forza proprio oggi, proprio in questa giornata, nel giorno in cui è iniziato il percorso sul nucleare. La tecnologia di ultima generazione che è stata approvata con l'ok a questa legge delega che adesso inizia tutto il suo iter, che sarà lungo ma che però appunto il governo si sta vendendo con grande enfasi. E dunque, qual è il percorso che ha in mente Giorgetti, che hanno in mente Meloni e il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin? Proviamo a parlarne con i nostri ospiti. Stasera c'è la prima già in linea con noi, che è Monica Frassoni, presidente della European Alliance to Save Energy. Benvenuta Frassoni.
Buonasera.
Buonasera, allora si aprirà una trattativa, dicevamo, con Bruxelles, però le condizioni poste dalla Commissione europea, l'abbiamo visto, sono molto circoscritte nell'ambito della transizione ecologica, almeno sembra così. La domanda che ci facciamo è se c'è un margine per spendere questi soldi anche in altro modo, voi l'avete capito?
Ma io credo che non ci sia un grandissimo margine. Sono un po' dubbiosa sulla questione del nucleare, però insomma nella legge delega non ci sono delle grandi risorse o delle grandi idee per quello che riguarda la messa in atto immediata di investimenti per nuovi impianti nucleari, perché sono cose molto lontane. Quindi l'unico dubbio che io mi pongo è di capire se si potrebbero anche utilizzare una parte di quei soldi per ricerca o per l'avanzamento di un eventuale programma nucleare che, preciso, nella legge delega dovrebbe, per almeno per adesso, essere completamente a carico dello Stato, a carico pubblico. Questo è l'unico dubbio che ho, perché purtroppo nel corso degli ultimi 2 o 3 anni, mentre il nucleare era qualcosa di lontano e abbastanza escluso dalle politiche europee, invece questo è stato poi via via ammesso. Ma
sì.
Io credo che questo sia un qualcosa che dipende anche paradossalmente e dalle forze parlamentari a livello europeo, ma anche dall'opposizione e dall'opinione pubblica in Italia, nel senso che noi non dobbiamo, secondo me, dire che questa è una fregatura per il governo. Dobbiamo dire che è bello che adesso il governo, anche lui, deve per forza investire e spendere soldi nelle rinnovabili, in reti e magari anche in efficienza energetica, come invece non aveva
certo
di non fare.
Certo, poi vedremo
come un aspetto positivo.
Sì, poi vedremo con che filosofia. Sì, sicuramente, però è un aspetto positivo. 14 miliardi non sono, insomma, la soluzione per la transizione ecologica al 100%, ma sono comunque un buon inizio, come già altre organizzazioni che si occupano di questi temi ci hanno detto in questi giorni. Un inizio si è accompagnato da ulteriori investimenti. Tornando al nucleare,
teniamo conto che non siamo all'inizio, perché già siamo
certo
abbastanza Senso,
Avviati,
non è che
sì.
non si è fatto proprio
Sì.
niente, ecco.
Tornando al nucleare, invece, lei diceva non sa, e infatti questo è uno dei dubbi, non sa se questi soldi, questi 14 miliardi, potranno essere spesi anche per un percorso verso questi mini reattori nucleari che ha in mente il governo, perché a livello europeo, per quanto riguarda la legislazione europea, l'energia nucleare è considerata un'energia di transizione?
Sì, è considerato un'energia di transizione anche se in un modo piuttosto, non direi confuso, ma appare in molti testi europei, mentre prima non c'era proprio. Adesso, per esempio, nella tassonomia, cioè nelle tecnologie considerate complementari alla transizione, si dice che il nucleare può entrare, anche il nucleare non di nuova generazione, che è una cosa che è un concetto che veramente troppo fumoso, ma questi impianti possono essere considerati tali solamente fino al 2045. Ora, se noi pensiamo che per costruire un reattore nucleare da zero ci vogliono almeno una ventina d'anni fra tutto, ci rendiamo conto che tutto questo è veramente molto, molto fumoso. Ecco. Poi il nucleare è considerato anche come una delle tecnologie che possono essere, che possono rientrare negli aspetti della ricerca, in particolare gli SMR, perché gli Small Modular Reactor non esistono, sottolineo, non
Sì.
esistono, nel senso che ce ne sono nemmeno a livello di prototipo, perché nel mondo, tra virgolette, occidentale, ci sono stati vari tentativi, ci sono effettivamente vari progetti, ma nessuno per adesso non soltanto ha visto la luce, ma ce ne sono stati vari che sono proprio falliti.
Siamo ancora nella
Quindi non
fase
stiamo
della
parlando.
ricerca e della progettazione.
Siamo ancora nella fase della ricerca della progettazione ed è questo il motivo per cui noi dobbiamo con testardaggine continuare a ripetere che queste non sono soluzioni né per le emergenze né per la transizione dei prossimi 10-15 anni. Non ci aiuteranno a realizzare gli obiettivi europei.
Tra poco, Frassoni, approfondiremo proprio questo aspetto degli small modular, adesso SMR, gli small
Sì,
modular
Small Modular Reactor, modular
reactors.
perché possono
Ok.
essere fatte in serie, in quel
già
senso.
queste sigle incominciano a trarci in inganno. Senta, Frassoni, però, prima di andare sul nucleare con lei, l'ultima cosa, visto che conosce bene. Come si conducono poi le trattative in ambito europeo? Si aprirà questa trattativa sulle condizioni, sui paletti per spendere quei soldi, quella flessibilità di spesa, quello 0,3% del PIL. Conoscendo anche come avvengono poi questi negoziati, ci sarà un margine, almeno la Commissione, visto anche forse il tipo di postura che ha tenuto col governo Meloni in questi anni, molto dialogante, ci sarà un margine secondo voi?
Allora, io credo che sulla questione accise, soldi a palate per aiutare le bollette di tutto il mondo con qualche centesimo per qualche settimana, decisamente no. Credo che lì veramente non ci sia alcun margine. Credo che ci sarà da combattere per fare in modo che tengano duro sulla questione dei fossili. Non lo so, come ho già detto, sul tema del nucleare e sicuramente sì. Per rinnovabili e reti. E le reti anche per l'Italia sono un aspetto molto importante, anche se noi siamo meglio di alcuni paesi, e anche relativamente poco controverso. Quindi, se io fossi il governo, mi butterei a pesce su questi 14 miliardi per fare tutte queste cose che comunque devono essere fatte, e se poi dopo devo dare per forza qualche mancia, utilizzerò una parte del mio
Ho
bilancio.
capito,
Ma
vedremo.
siccome riguardo, dobbiamo sempre ricordarci che noi siamo in procedura di infrazione per
Eh sì,
deficit.
c'è anche quell'aspetto che non è secondario per niente. Monica Frassoni, grazie davvero, alla prossima.
Arrivederci, buonasera.
Monica Frassoni della European Alliance to Save Energy. E allora, adesso il grande tema del nucleare, la Camera che oggi ha approvato questo disegno di legge delega per avviare il percorso, la costruzione di questi SMR, mini reattori di ultima generazione, Small Modular Reactors. Allora, è un passaggio preliminare questo, ma comunque significativo perché di fatto segna il ritorno almeno del discorso all'interno del dibattito pubblico di questa tecnologia, dopo, lo sapete, due referendum degli italiani che l'hanno bocciata. Ma che cosa sono esattamente questi SMR? Si tratta sempre, ricordiamolo, di una tecnologia a fissione nucleare. Ma quanto costa, quanto è sicura, quando arriverà, soprattutto conviene per garantirsi un'autonomia energetica? Andrea Monti l'ha chiesto a Stefano Ciafani, presidente di Legambiente.
È un voto assolutamente ideologico. sostanzialmente riprende uno dei vecchi cavalli di battaglia di Silvio Berlusconi di Forza Italia, che insomma in qualche modo ha caratterizzato la politica del centrodestra, dei governi di Berlusconi negli anni 90 e negli anni 2000. Peccato che siamo nel 2026 e lo scenario economico e lo scenario tecnologico è completamente cambiato, e oggi costringere la maggioranza in Parlamento a votare una norma per riaprire la stagione nucleare in Italia è quanto di più ideologico possa esistere, perché se ci sono problemi di bollette impazzite, e ce l'abbiamo, non li risolviamo con una tecnologia che chissà se mai arriverà, e se arriverà, arriverà troppo tardi, oltre ad essere la fonte energetica più costosa tra tutte, e non lo dice la Lega Ambiente, lo dice l'Agenzia Internazionale sull'Energia nei suoi ultimi rapporti Energy Outlook, i rapporti annuali, in cui si descrive chiaramente che la kilowattora da nucleare è molto più costoso di quello prodotto dall'eolica a mare, dall'eolica a terra, dal fotovoltaico in Europa, negli Stati Uniti, in Cina e India. Lo era nel 24 e lo sarà nel 2035 e nel 2050, come dice chiaramente quel rapporto, che insomma fatto da un'istituzione, l'Agenzia Internazionale sull'Energia, che noi abbiamo sempre descritto come un'istituzione troppo vicina al mondo delle fossili e del nucleare. Ecco, lo dicono loro e quindi questo è, diciamo, la conferma che stiamo assistendo purtroppo ad una presa di posizione assolutamente ideologica che non tiene conto della realtà, perché insomma i costi raccontano che il nucleare è una fonte energetica sostanzialmente morta, e insomma, e per certi versi il Parlamento italiano e il governo insieme a Confindustria stanno animando una sorta di seduta spiritica per invocare il ritorno di un morto nucleare che è stato ucciso dal libero mercato a livello internazionale. Questo dice l'Agenzia Internazionale sull'Energia, e noi continuiamo ad assistere a questa inutile seduta spiritica che non porterà ovviamente a nulla.
Cosa avete capito di quello che dovrebbe succedere nei prossimi mesi e anni? In che modo il governo vorrebbe tornare al nucleare? Cosa sono questi piccoli reattori di cui si parla?
Beh, innanzitutto il nucleare sostenibile di cui si parla ad oggi non esiste, perché abbiamo a che fare con reattori nucleari di terza generazione avanzate, che sono quelli che si stanno costruendo in Cina, quelli che sta costruendo la Francia nel Normandia, Flamanville, quello che ha costruito la Finlandia a Olkiluoto, ma sono impianti tradizionali, più sicuri di quelli di Chernobyl, e ci mancherebbe altro, che hanno purtroppo i soliti problemi. Tempi di realizzazione che si triplicano rispetto alle stime previste inizialmente, e costi che diventano 3 o 4 volte le stime iniziali. I piccoli reattori modulari di cui si riempiono la bocca tutti, dai partiti della maggioranza ai ministri, alla Presidente del Consiglio fino al Presidente di Confindustria, non esistono. Se io voglio domani mattina comprare un SMR, uno Small Modular Reactor, non c'è un'azienda al mondo che li commercializza. Stiamo parlando del nulla. Forse arriveranno fra 7-8 anni, quando nel frattempo le aziende che lamentano i costi energetici molto alti avranno già chiuso, o le famiglie che pagano bollette impazzite arriveranno sempre meno alla fine del mese a causa delle bollette energetiche così alte. Allora, stanno parlando di qualcosa che non esiste. Se mai arriverà, visto che il presidente di Confindustria dice vogliamo togliere il problema ai sindaci, le centrali nucleari le realizziamo nelle nostre aree industriali, nei nostri stabilimenti industriali, visto che sono piccoli reattori modulari, che non entrano in una tasca, non sono tascabili, sono reattori che insomma che ovviamente occupano migliaia di metri quadrati. Visto che con le imprese ci parliamo spesso in giro per l'Italia, ogni settimana. Io non ho mai incontrato in questi anni un'azienda che è disponibile a ospitare un SMR nel suo stabilimento produttivo, perché gli imprenditori dicono tutti la stessa cosa: non ci penso neanche a far diventare il mio stabilimento produttivo luogo delle contestazioni di questo territorio. Allora, la si deve smettere con questa seduta spiritica, la si deve smettere con questa narrazione assolutamente ideologica, perché del nucleare non se ne farà nulla, uno per i suoi costi eccessivi, due per ovviamente contestazioni territoriali che ci sono contro le banali centrali agrivoltaiche, ci sono contro i banali impianti eolici, figuriamoci che cosa può succedere con i reattori nucleari. Dovremmo lavorare tutti insieme in questo paese per risolvere i problemi energetici nei prossimi mesi, come ha fatto la Spagna, che negli ultimi 5 anni ha investito su rinnovabili, accumuli e sullo sviluppo delle reti, e negli ultimi 5 anni è diventata meno dipendente dagli speculatori del gas. Infatti la bolletta elettrica della Spagna è quella più bassa, non perché hanno il 20% di nucleare, perché se fosse l'abbassamento della bolletta dipendesse dalla presenza del nucleare, e la bolletta più bassa si pagherebbe in Francia, cosa che non è. Si paga in Spagna perché sono passati dal 40% di elettricità da fonti rinnovabili 5 anni fa al 60% oggi. La bolletta della Spagna dipende dagli impianti di produzione di energia elettrica a gas solo per il 19% delle ore annue, noi in Italia sforiamo l'80%, e questo è il motivo per cui le bollette italiane sono così impazzite e quelle spagnole sono così basse. Invece di perdere tempo su qualcosa che non si farà mai, sarebbe molto più opportuno che in Italia il governo, i ministeri e le regioni si adoperassero per sbloccare gli impianti a fonti rinnovabili, che sono gli unici che possono garantire indipendenza energetica, abbassamento delle bollette e riduzione della dipendenza dagli altri paesi, e quindi anche quel ricatto delle fossili che abbiamo visto per l'ennesima volta con i bombardamenti statunitensi e israeliani fatti sull'Iran e la chiusura del blocco di Hormuz.
E questo era Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, sul nucleare molto chiaro, soprattutto sulla tecnologia, ancora uno stadio preliminare, ma molto chiaro soprattutto, e questo è un aspetto interessante che abbiamo sottolineato, sui costi di questa tecnologia e soprattutto su un ritorno economico che forse non è così conveniente nemmeno per gli stessi produttori. Ma a parte il nucleare, tornando al governo, ma che cosa ci farà davvero l'esecutivo con quei 14 miliardi in 2 anni che ora può spendere? Ricordiamolo, perché come ci scrive Luca su Telegram, non sono 14 miliardi gratis, sono 14 miliardi di flessibilità, cioè 14 miliardi di deficit aggiuntivo che si aggiungono ovviamente al debito pubblico. Però che possiamo spendere senza appunto che vengano conteggiati nei vincoli di spesa europei, e dunque si presume che una spesa intelligente possa portare poi anche un ritorno economico e di crescita, almeno questo è l'auspicio. Perché il governo soprattutto se li vende adesso come una grande vittoria, se sa che comunque dovrà metterli nella transizione ecologica? Ne parliamo con Sara Menafra, vice direttrice di Open. Ciao Sara.
Ciao.
Allora Sara, a quest'ultima domanda, perché il governo se la vende come una grande vittoria, forse la risposta è facile: il governo esulta perché comunicativamente conviene in questa fase far vedere agli elettori che quando Roma chiede, Bruxelles dice sì, anche se poi dovrà rispettare delle condizioni.
Sì, obiettivamente questo elemento comunque c'è, cioè sembrava che Bruxelles non cedesse su niente, in realtà su qualcosa comunque ha aperto, e quindi loro possono dire di aver dimostrato che puntando i piedi qualcosa si ottiene. Questo obiettivamente può essere anche una lezione più generale rispetto a diciamo un timore reverenziale rispetto all'Europa che in passato i partiti della sinistra hanno avuto. In effetti poi in realtà su qualcosa, per una serie di motivi, l'Europa comunque cede, ma anche perché l'Italia è un partner importante. Certamente Meloni ieri, facendo questo video in cui non parla mai di flessibilità, un po' però l'elettore lo inganna, perché sembra parlare solo di flessibilità per l'energia.
No, non parla mai di rinnovabili.
Mai di rinnovabili, okay. Dice soltanto non dice mai la parola rinnovabili. In effetti il tema rinnovabili anche nel question time che ha tenuto Dombrovskis ieri sembra invece molto importante. Per ora il testo dell'Europa non c'è e quindi non sappiamo esattamente che cosa vorrà l'Europa. È vero che ci potrebbero però essere ulteriori margini per sconti, ad esempio, non so se sulle accise, ma comunque insomma in bolletta sconti in qualche modo diffusi a tutta la popolazione e non legati solo alle rinnovabili. A margine del question time che ha tenuto oggi tra Camera e Senato, intercettato dai giornalisti, c'ero anch'io insieme ad altri,
Giorgetti.
Alla domanda in cui chiedevamo se si possono spostare i capitoli di spesa, voglio dire, l'Europa dà soldi per le rinnovabili, finanziamo dei capitoli di rinnovabili già in realtà preventivati con questa flessibilità e da lì svincoliamo dei finanziamenti per tagliare le accise, adesso faccio per dire, o comunque però per fare in questi interventi, diciamo, di solo sconto che non parlano di rinnovabili. Lui non ha detto di no, ha detto utilizzeremo tutte le maglie di flessibilità che abbiamo a disposizione.
Una partita di giro, insomma, è questo quello che mente il governo, forse?
Beh, quantomeno non l'ha smentito, cioè l'ipotesi è sul tavolo, come del resto per me a sorpresa hanno riparlato, sebbene ieri l'Europa avesse detto basta sconti diciamo universali, perché sono ovviamente regressivi, voglio dire, premiano soprattutto chi consuma di più e che quindi ha più possibilità di spendere, come lo sconto alla pompa. E questa raccomandazione c'era comunque, al di là del fatto che poi c'è la flessibilità. In realtà lui oggi ha detto che invece appunto il taglio delle accise rimarrà con soldi che non riguardano questa flessibilità, ma con il maggior gettito fiscale che viene dalla pompa di benzina. Però comunque, come dire, l'Europa aveva dato un'indicazione anche su cosa l'Europa e l'Italia deve fare o non deve fare. E noi in realtà un po', cioè, di quella indicazione lì, che non c'entra con il documento che il Consiglio europeo dovrà scrivere, sì, rispetto a questa flessibilità, però comunque abbiamo scelto in qualche modo di fregarci, cioè, il governo sceglie di andare avanti comunque.
Quindi un'ipotesi potrebbe essere che i progetti sulle rinnovabili già finanziati, già stanziati nel corso di questi anni, verranno adesso rifinanziati con questo margine di spesa che Bruxelles mette a disposizione e quei soldi iniziali spostati per far fronte all'emergenza. Potrebbe essere questo l'escamotage che mente l'esecutivo e che dunque gli fa anche essere soddisfatti, sì.
Sì, lui non l'ha escluso, ha anche anzi detto usare tutte le leve di flessibilità che abbiamo, le potremmo usare. Un'altra ipotesi che è circolata, ma su cui lui invece non ha commentato, è questa idea togliere dalle bollette gli oneri di sistema, un metodo che ha utilizzato Draghi, che però riguarda le bollette, e quindi, diciamo, siccome gli oneri di sistema riguardano tutta la rete, quindi anche l'energia rinnovabile, Draghi all'epoca li azzerò e potrebbero tagliare gli oneri di sistema dalle bollette. È un'ipotesi su cui si discute, ma invece certo, questa non ci hanno dato né conferme né smentite.
Senti Sara, siamo arrivati alla fine, però un ultimo dubbio, se riusciamo a scioglierlo con te, visto che siamo a metà tra questa partita europea, questa trattativa che si è aperta e l'altra metà, il nucleare, il percorso che si avvia, le due cose si possono intrecciare, quei soldi che Bruxelles ci consente di spendere potranno essere messi sul nucleare, visto che comunque la tassonomia green europea prevede anche il nucleare come fonte di transizione.
Io non lo escluderei che possano metterli anche lì, sì, perché comunque l'Europa ha parlato, diciamo, lo inserisce nel mix energetico e c'è un'idea in cui possa far parte di un insieme di fonti che comunque non sono fossili. Sarà importante vedere come scriveranno questo testo, sicuramente l'Italia presserà ancora e tra l'altro voglio solo dirvi rapidissimamente che sull'altro piatto della bilancia c'è, spenderemo di più su SAFE rispetto ai 5 miliardi. Questo certamente c'è come elemento che l'Europa si aspetta.
Safe,
in cambio,
cioè il prestito per le armi, certo.
Rispetto ai 5 sale. Su questo sembra anche dal governo arrivano delle conferme, la cifra su Safe salirà rispetto al lo togliamo, è arrivata dalla flessibilità sull'energia ci sarà più spesa per le armi.
Esatto.
Io su questo sono, diciamo, sicura 99%, almeno fino ad oggi.
Potrebbe sì andare così, il prestito safe, il prestito per rafforzare le capacità di difesa, sostanzialmente il riarmo nazionale. Perfetto, Sara Menafra, sempre ricordiamo per gli ascoltatori, i soldi della flessibilità potrebbero essere messi anche sul nucleare, consapevoli che i progetti sul nucleare al momento sono solo sulla carta, di concreto c'è poco e forse anche la stessa ricerca durerà ancora anni, se non decenni, almeno questo è quello che ci dicono gli esperti. Grazie Sara Menafra, alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.
Sara Menafra, vice direttrice di Open. 20-30 minuti, finisce qui questa nostra puntata dell'Orizzonte delle 20. Torniamo domani come sempre al solito orario. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiarro. Ciao.